Ciao, sono Carlo Notarpietro, sono un autore di Will e mi occupo di raccontare la politica e renderla accessibile a tutte e tutti. Europei è il podcast in cui raccontiamo le storie delle italiane e degli italiani che abbiamo incontrato in giro per l'Europa, dove vivono, studiano, lavorano e voteranno alle prossime elezioni europee di giugno. 11 puntate in tutto, una alla settimana. Puoi ascoltarle scrivendo Europei sulla tua piattaforma audio preferita.
Ai cinesi piace cantare. E così, se si trascorre del tempo in Cina, è praticamente impossibile scansare l'esperienza del karaoke. In Cina di solito i karaoke sono all'interno di immensi centri commerciali, magari occupano qualche piano. Talvolta invece sono edifici adibiti solo a quello. Dentro ci sono stanze di ogni tipo, da due persone, da quattro, ma anche stanze più grandi dove ci si sta anche in una cinquantina. Le sale hanno dei divanetti, dei tavoli dove di solito si appoggia a quello che si ordina, da bere intanto. Qualche bottiglia di tè, giusto per, e poi per lo più alcol. Si può ordinare anche il cibo, anche se i karaoke non brillano per una cucina raffinata. E poi ovviamente si canta. I cinesi prendono molto sul serio questa cosa del cantare. Per loro il karaoke è un'occasione per una serata di relax, ma molto spesso capita che coppie o piccoli gruppi si dedichino a cantare con molto impegno. Gli occidentali di solito all'inizio sono più timorosi, più timidi, poi finiscono per essere i più sbragati di tutti. In Cina nei karaoke si trovano sia le canzoni cinesi o anche quelle di Hong Kong, ad esempio, sia le canzoni straniere, ma insomma parliamo pur sempre di hit, quindi si passa dalle Spice Girls ai Queen con una certa disinvoltura. Allora, oggi vogliamo iniziare questa puntata di Fuori da qui con un mio ricordo personale legato al karaoke e poi spieghiamo perché oggi parliamo anche di karaoke. Anni fa mi è capitato di andare in una cittadina di provincia in Cina, cittadina alla cinese, nel senso che il posto si chiama Xianyang, è nella Cina centrale, nello Shaanxi, e comunque fa 5 milioni di abitanti. Ero andato lì per il matrimonio di un amico italiano con una ragazza cinese. Abbiamo fatto tutto quanto bisogna fare. Abbiamo accompagnato il futuro marito in casa della futura sposa. Abbiamo visto volare e passare di mano in mano le hongbao, le buste rosse dove si mettono i soldi. Abbiamo aiutato il futuro sposo a cercare le scarpe della futura sposa nascoste nella casa, eccetera, eccetera. Poi, dopo questa cerimonia in casa della sposa, siamo andati a cena. Un sacco di gente, tanti tavoli, il povero sposo costretto a brindare con grappa cinese con chiunque, più volte, alla fine insomma è tutto un brindare, e ricordo personale, ci si sfonda di cibo in modo devastante. E infine, abbastanza carburati, diciamo, siamo andati al karaoke, ovviamente. Eravamo una compagnia mista, cinesi e occidentali, quindi un po' cantavano i cinesi, un po' noi, finché non è stata scelta una canzone, questa. È una canzone dei Beyond, un gruppo rock di Hong Kong degli anni Ottanta. I Beyond sono famosissimi in Cina, e non solo in Cina, sono stati probabilmente il fenomeno musicale per eccellenza di quegli anni, ascoltati e amati dai sinoparlanti ovunque in Asia, quindi in Cina, a Taiwan, ma anche a Singapore, in Malaysia, eccetera. Sono talmente famosi che bene o male anche noi occidentali che stavamo in Cina sapevamo chi fossero e avremmo saputo riconoscere di sicuro qualche loro canzone, come questa. Ecco, a un certo punto quella sera nel karaoke, al ritornello di questa canzone, abbiamo cominciato a cantare tutti. Tutti ci siamo messi in file scomposte dietro a quei tre o quattro che tenevano i microfoni. C'era chi teneva una bottiglia di birra in mano, chi uno spiedino, chi della grappa, chi pezzi di anguria e frutta varia che di solito accompagna il cibo che si è ordinato. Se non ricordo male l'abbiamo rimessa pure un'altra volta, forse anche due volte, talmente eravamo invasati da questa canzone. E da allora quel ritornello di quella canzone è diventato un ricordo comune, una memoria condivisa, un tassello di emozione che ancora capita di ricordare quando si rivede qualcuno delle persone presenti quella sera. Insomma, il karaoke è svago, cazzeggio, emozioni, magoni. Perché c'è la musica di mezzo e la musica è un sacco di cose, come ad esempio svago, cazzeggio, emozioni e magoni. Oggi a Fuori da Qui siamo partiti da questa esperienza personale sul karaoke perché ricorderemo Shigei Chinegishi, l'inventore del karaoke, morto la settimana scorsa. Proveremo a raccontare la sua vita e l'impatto della sua invenzione in tanti mondi. Poi vedremo che cosa succede nella nostra testa quando suoniamo uno strumento musicale o quando cantiamo, magari insieme a qualcun altro. Infine chiuderemo con la nostra rubrica Fuori anche da qui. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Oggi a Fuori da Qui con noi c'è Francesca Milano. Benvenuta Francesca.
Ciao Simone.
Allora, Francesca Milano è la direttrice di Cora News e a Fuori da Qui, quando c'è di mezzo la musica, finisce che ti chiamiamo sempre. Quindi oggi parliamo di karaoke e raccontaci cosa ci hai portato e cosa ti ha particolarmente colpito.
Sì, la storia a cui mi sono appassionata tantissimo questa settimana parte da Itabashi, che è un sonnolento quartiere, anzi era un sonnolento quartiere della periferia nord-occidentale di Tokyo, dove non c'era praticamente niente a parte una fabbrica di polvere da sparo. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, però, gli artigiani, i chimici e gli ingegneri che lavoravano nell'industria bellica si trovarono un po' senza lavoro e quindi riconvertirono il loro lavoro trasformando l'area in una specie di Silicon Valley in miniatura. A Itabashi venivano assemblati i prodotti di elettronica. Una delle piccole fabbriche di Itabashi era la Nikiden Kogio di Shigei Shinigishi, che si occupava di assemblare stereo per auto. Una mattina l'ingegnere capo di questa fabbrica sorprese il suo titolare a canticchiare mentre camminava verso l'ufficio e allora nacque l'idea di Negishi di collegare un microfono a un registratore in modo da potersi riascoltare. Era il 1967 ed era appena stato creato il primo prototipo di karaoke. Negishi fece costruire al suo ingegnere anche una custodia e un timer a monete. Il dispositivo in pratica era un cubo di 30 cm per lato e fu chiamato Sparko Box. La prima serata di karaoke fu organizzata nella cucina di casa di Negishi e con lui c'erano sua moglie e i loro tre figli. Attenzione però, non era ancora il karaoke che conosciamo oggi perché non c'erano effetti sonori, non c'erano sottotitoli, c'era solo un registratore, un amplificatore, un altoparlante e un microfono. Eppure era la prima volta che qualcuno poteva cantare con la sua voce su una musica già famosa. Poco tempo dopo Negishi ebbe l'idea di stampare anche dei libri con i testi delle canzoni e si mise poi a cercare un distributore che vendesse nei locali il suo dispositivo. I bar giapponesi però non accolsero con grande entusiasmo questa novità, che invece piacque molto ai proprietari dei cosiddetti Love Hotel. Ora, sui giornali in questi giorni molti hanno scritto che l'inventore del karaoke non aveva però mai brevettato questo macchinario e in effetti è vero, perché Negishi e il suo distributore decisero che non valeva la pena pagare per brevettarlo, anche perché all'epoca non esisteva praticamente alcuna concorrenza. Peccato che però, 3 anni dopo, un altro giapponese creò l'Eight Juke, uno strumento molto simile allo Sparko Box, che in più però aveva un asso nella manica. Una scatola di riverbero che permetteva alla voce di venire leggermente modificata. E questo perché il suo costruttore aveva una consapevolezza, cioè la maggior parte delle persone non sa cantare. In realtà però nemmeno l'Eight Juke fu brevettato. Qualche anno dopo arrivarono i colossi dell'elettronica, primo tra tutti Japan Victor Company, e poi Toshiba e Pioneer e tutte le altre, e lanciarono i loro prodotti concorrenti. Negli anni 70 tutti i locali del Giappone iniziarono praticamente a organizzare serate di karaoke, scatenando anche molte polemiche. C'era chi si lamentava per il disturbo alla quiete pubblica, chi diceva che ormai nei bar non si poteva più conversare, e c'era anche chi accusava il karaoke e l'alcol che scorreva a fiumi in quelle serate di scatenare risse tra i partecipanti che litigavano per chi avesse cantato meglio. C'è da dire che fino a quel momento con i karaoke giapponesi si poteva cantare solo le enka, cioè le ballate tipiche giapponesi che parlavano tutte di nostalgia per le città natali, per le famiglie lontane e per gli amori giovanili finiti male. La vera svolta però è arrivata nel 1985, quando Bruce Springsteen fece tappa in Giappone con il suo tour mondiale. Nel dicembre di quell'anno, Born in the USA divenne il primo album rock inserito tra le tracce del karaoke. A quel punto il successo era così evidente che i locali iniziarono ad attrezzarsi con sale insonorizzate per piccoli gruppi, esattamente quelle che piacciono tanto a me e che ormai sono diffuse in tutto il mondo, anche a Milano. Secondo il giornalista Matt Alt, a metà degli anni 90 in Giappone c'erano 170.000 sale disponibili per il karaoke e un'indagine ha stimato che quasi 60 milioni di persone, cioè quasi la metà dell'intera popolazione del Giappone, andava a cantare al karaoke almeno una volta l'anno. Dal Giappone poi il karaoke si è espanso in tutto il mondo con alcune differenze all'inizio. Mentre i giapponesi preferivano esibirsi in piccoli gruppi affittando queste stanze insonorizzate, forse per pudore, in Occidente il karaoke è stato fin da subito un fenomeno pubblico. Negli anni 90 si cantava nei centri commerciali, nei bar, nei ristoranti e persino nelle piazze. Tutti quelli che hanno più o meno la nostra età, Simone, secondo me si ricordano del programma televisivo condotto da Fiorello.
Sì, me lo ricordo benissimo. Tra l'altro mi ricordo, non so se ti ricordi anche tu, che a uno di questi programmi di Fiorello a un certo punto salì sul palco una persona che poi alla fine era Guccini. Non so se te lo ricordi, se l'avevi vista sta cosa.
Me la sono persa, vado a ricercarla subito però.
Andiamo a ricercarla e vediamo se è vero e magari chiediamo anche a chi ascolta se la ricorda. Bene, grazie Francesca per questa storia che ci hai raccontato e alla prossima. Allora, questa è la sonata in re maggiore per due pianoforti di Mozart. Ora, non so cosa stiate provando in questo esatto momento, ma questa sonata è associata a uno studio, molto discusso a dire il vero, e tacciato anche di non essere propriamente scientifico. Nel 1993 due fisici pubblicarono su Nature uno studio dal titolo Music and Spatial Task Performance. Secondo i due fisici, facendo ascoltare a un gruppo di studenti la sonata, i soggetti dimostravano un miglioramento nelle capacità di ragionamento spazio-temporali. Insomma, l'ascolto di Mozart aumenterebbe le capacità cognitive di chi lo ascolta. Questo studio, ovviamente, aveva colpito molto l'immaginario collettivo e così Don Campbell, un insegnante di musica del Texas, decise di farci i soldi, scrivendo The Mozart Effect, che diventò a tutti gli effetti un bestseller, ma non aumentò la credibilità dello studio di partenza. Qualche anno più tardi, nel 2001, un professore all'Università di Londra, sul Royal Society of Medicine, pubblicò l'articolo L'effetto Mozart, contenente una serie di studi per verificare gli effetti terapeutici della musica. Questo professore fece ascoltare per 10 minuti al giorno la sonata per due pianoforti di Mozart a pazienti affetti da epilessia e notò che questa esposizione aveva come effetto una drastica riduzione degli attacchi epilettici. Altri studi avevano confermato che nei bambini epilettici a cui erano state impartite lezioni di pianoforte per 6 mesi risultavano punteggi più alti nei test di movimento rispetto ad altri bambini a cui era stato ad esempio insegnato l'uso dei computer. Ora, per gran parte del mondo scientifico questo effetto Mozart non è scientifico. Qualcuno ha ricordato che ascoltare musica, tanto più se piacevole, porta all'aumento nel cervello del livello di dopamina, un neurotrasmettitore che solleva il tono dell'umore. Un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Insomma, non è Mozart, è la musica. Forse. Intanto grazie a Emanuele Moscatelli, il sound designer di Fuori da Qui, che dopo Mozart ha messo questa bella doppia cassa. Ma in ogni caso, tutto questo è per porci una domanda, che non è se anche i Metallica danno lo stesso effetto di Mozart, posto che io ascolto metal quando scrivo, leggo e pure quando voglio dormire, ma un'altra. Abbiamo parlato fino ad ora di cantare e ascoltare. Ma suonare uno strumento musicale, ad esempio, aiuta nella vita di tutti i giorni? The Conversation ha dedicato un articolo a uno studio al riguardo, nel quale a persone di mezza età veniva chiesto di completare un questionario sulla loro esperienza musicale durante la vita, prima di effettuare alcuni test cognitivi. Bene, i risultati avrebbero dimostrato che le persone che nella loro vita hanno suonato uno strumento musicale avrebbero una memoria migliore di chi non ha mai suonato uno strumento. E non solo, avrebbero anche una maggior capacità di concentrazione e di autocontrollo. Una buona memoria, si legge su The Conversation, è importante per suonare uno strumento musicale e questo sembra tradursi nelle prestazioni cognitive delle persone. Allo stesso modo, quando si suona uno strumento è necessaria la funzione esecutiva e anche questo si traduce in un miglioramento delle prestazioni cognitive. Questo risultato era simile indipendentemente dallo strumento suonato o dal livello di competenza musicale acquisito. Dove si differenzia invece è sulla continuità, cioè se le persone suonavano ancora uno strumento o lo avevano suonato solo in passato. Perché lo studio ha dimostrato che chi continuava a suonare uno strumento aveva risultati migliori di chi aveva suonato ma solo in passato. E questo ha senso, si legge nell'articolo, perché l'impegno continuo in attività cognitivamente stimolanti, come suonare uno strumento, dovrebbe comportare continui benefici per la salute del cervello, mentre aver suonato ad esempio il flauto dolce per 3 anni alla scuola primaria potrebbe non avere un impatto così grande sulle nostre prestazioni cognitive più avanti nella vita. Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori anche da qui.
Haiti is collapsing. The country has been ravaged by 2 weeks of chaos, of bloodshed, of intense fighting and horrific human suffering with no obvious way out.
Oggi la facciamo diversa. Qualche settimana fa abbiamo fatto una puntata monografica su Haiti. Quindi vi diamo qualche aggiornamento per la serie, come è andata a finire o come sta andando avanti. Allora, la situazione non è cambiata granché, anzi, se vogliamo, si è aggravata. Il primo ministro Henry si è dimesso, ma le gang criminali continuano a impazzare. E in questo momento, leggiamo direttamente dall'ANSA, un consiglio presidenziale di transizione, integrato da 7 membri votanti e 2 osservatori in rappresentanza delle forze politiche, sociali e religiose del paese, che gode di poteri costituzionali, avrà l'incarico principale di organizzare al più presto possibili elezioni presidenziali e legislative. Infine, segnaliamo che proprio in questi giorni gli Stati Uniti stanno rimpatriando i propri cittadini da Haiti. A sabato prossimo. Se ti piace questo podcast, seguilo su Spotify, attiva la campanellina e se ti va, metti 5 stelline. Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.